Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
Ciao a tutti e tutte, bentornati a una nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Come sapete, se ci avete già ascoltato, spesso le nostre puntate partono da un evento, prendono uno spunto da un fatto, spesso inerente a conflitti ambientali e in generale questioni ecologiche, e altre volte invece seguo le vicende di protagonisti da una parte e dall'altra da barricata, sia persone che si battono contro magari impianti o contro inquinamenti di vario tipo, o persone che per qualche motivo hanno rappresentato, tra virgolette, degli eroi dello sviluppo, del capitalismo, eccetera, dall'altra parte barricata, per capirsi. Questa puntata è una di quelle puntate che appunto parte dalla storia dei due protagonisti, dalla storia appunto di protagonisti di storie di resistenza e conflitto ecologico. Questi protagonisti sono due amici tedeschi, appassionati di politica, ribelli anticonformisti, sovversivi e cospiratori, viziosi e libertini, intenzionati a rivoltare il mondo. Due giovani che nella vita sono stati esiliati, arrestati, repressi, pestati, denutriti, e chi ne ha più ne metta, ed è tutto, diciamo, non è in nessun modo esagerata la cosa. Hanno combattuto imperatori, re sovrani, presidenti, possidenti, grandi industriali, e a ben vedere con le possibilità di successo che, pensandoci bene, vedendo la situazione come descritta, erano quasi inesistenti. Molti ascoltatori avranno capito già di chi stiamo parlando, togliamo quindi questo sottilissimo velo di mistero, stiamo parlando di Friedrich Engels e Karl Marx. Ora, basta conoscere molto superficialmente la storia di queste due persone per capire che di conflitto ce n'è quanto si vuole, professato, teorizzato, ma anche vissuto in prima persona, e anche di resistenza. Anzi, mi verrebbe da dire quasi che la specie, nel caso di Marx, la sua intera vita sia stata una vita di resistenza. Quindi l'unico dubbio che rimarrebbe a chiarire e che vogliamo affrontare in questa puntata è il fatto che se queste storie siano, oltre a essere ovviamente di resistenza e conflitto, siano anche ecologiche. Cioè, se, traducendo, diciamo, Marx e Engels avessero teorizzato e diciamo affrontato il problema dell'ecologia e partissero da basi e avessero istanze ecologiche. Su questo si è fatta sicuramente molta confusione e per esempio uno degli errori classici che mi è capitato anche con sincerità ammetto di aver fatto negli anni passati è di sovrapporre le critiche che magari hanno anche un fondamento alla scarsa sensibilità, per usare un eufemismo, dell'Unione Sovietica verso l'ambiente, appunto di come si può dire, mettere sul gruppone a Marx e Engels, che nella migliore ipotesi erano morti da 25 anni e di vecchiaia, quindi inteso cronologicamente le due cose non possono coincidere. Quindi visto questo tema, cercheremo di vedere se nei loro scritti la questione ecologica compare ed è affrontata ed è importante, e vedremo anche in che modo le tematiche economiche e ecologiche abbiano orientato il pensiero dei due filosofi. Prima di fare questo vi lasciamo con un intermezzo musicale, I'm Enough, I Want More dei Downtown Boys. bentornati in studio. Stavamo parlando di Engels e Marx e ci stavamo chiedendo se le loro storie di resistenza e conflitto fossero anche in qualche modo delle storie ecologiche. Intanto, per iniziare, esponiamo brevemente la loro biografia. Partendo da Karl Marx, nasce nel 1818 in una famiglia di origine ebraica, non osservante, compie gli studi liceali a Treviri, si reca a Bonn per studiare legge, ma non studia in quanto preferisce dedicarsi alla vita goliardica, universitaria e diciamo far serata, senza farsi mancare proprio nulla. E per capirci, tra le altre cose, viene anche denunciato per possesso di armi a duello vietate e durante un duello con un membro del Borussia Corps, club dei prussiani aristocratici, viene ferito sopra l'occhio sinistro. Va in carcere per una notte per schiamazzi notturni e ubriachezza, eccetera. Ovviamente poi tutte queste informazioni diciamo possono essere anche non del tutto documentate, insomma chi può sapere come sono davvero le cose, ma sicuramente sul tipo di personaggio descritto, cioè sul fatto che fosse particolarmente riottoso e che amasse fare festa, insomma non c'è alcun dubbio, ogni testimonianza converge. Sogna di fare il poeta, il drammaturgo, lo scrittore, ma fallisce in tutte queste velleità artistiche. Intanto si fidanza con la sua compagna di una vita, e che poi sarà per sempre sua moglie, Jenny von Westphalen, figlia di un aristocratico tedesco, molto in vista e molto colto. Infatti Karl Marx avrà un'adorazione per questa persona che descriverà come priva di qualunque velleità, diciamo, personale, ma di grandissima cultura. Il padre è stufo del fatto che a Bonn Marx non concluda nulla, decide di spostare all'Università di Berlino, che è molto più austera, e qui per varie peripezie, attraverso l'Università di Giurisprudenza, si laurea poi, una laurea complicata da varie robe sia burocratiche che insomma anche personali da parte di Marx, si laurea in filosofia. Seguendo ovviamente la filosofia hegeliana, che in quel periodo in Germania soprattutto era imprescindibile, e schierandosi poi con la sinistra hegeliana. In generale la biografia di Marx sarebbe troppo complicata e perderemo la puntata a far questo. Ovviamente i punti fondamentali sono le sue opere, e abbiamo ovviamente la lettura che ha fatto del 48 francese, nel quale ha partecipato, e ovviamente la sua opera più importante di tutte, Il Capitale, che ha richiesto 40 anni di scritti e di studi, e che è stata pubblicata solo il secondo e il terzo capitolo sono stati pubblicati solo dopo la morte di Marx da Engels. E insomma, ovviamente quello per cui noi lo conosciamo e per cui ne parliamo oggi è la sua produzione teorica, diciamo. Prima di parlare un attimo di Engels, facciamo solo presente due importanti aspetti che legano Marx alla questione ecologica nella sua vita, proprio nella sua biografia. Il primo è proprio il fatto che fa prendere coscienza a Marx della visione politica socialista come quella secondo lui migliore. Infatti quando scriveva alla Gazzetta Renana settimanale liberale e rivoluzionario democratico, si schierò apertamente con i contadini che rubavano la legna, che prendevano la legna nei terreni dei ricchi possidenti e nobili, in quanto ovviamente ne aveva bisogno per sopravvivere, eccetera. E in questo momento si iniziò a interessare della questione economica e quindi ecologica, cioè del lato materiale della vita, e qui il materialismo storico iniziò a diventare materialista storico, proprio avvicinandosi alle sofferenze di queste persone e poi ovviamente anche tramite Engels alle sofferenze del lavoro in fabbrica. Altra cosa, il 48, anno di rivoluzione in tutta Europa, era stato anticipato da 2-3 anni di carestia, di cattivi raccolti, e Marx fu tra i pochi che individuò in questa, nella causa economica, diciamo, la crisi politica poi del 48. Passando ora alla biografia di Engels, nasce nel 1820 a Barmen ed è figlio di un industriale importante della lana, e quindi la sua vita è segnata da questo rapporto, da queste destino di finire poi nella ditta paterna. Ovviamente Engels, come poi sappiamo, cerca in tutti i modi di resistere a questo destino ed è molto più interessato ad aspetti di filosofia e di politica, e attraverso questi studi e queste frequentazioni della sinistra hegeliana e della rivista renana di Marx, conosce Marx, diventano amici, si trovano d'accordo su quasi tutto in una serie di 10 giorni, di giornate passate insieme a discutere di filosofia politica, e da qui in poi saranno per tutta la vita legati, sia da attività di ricerca, sia anche dal punto di vista economico, visto che Engels si trovò spesse volte, per gran parte della vita di Marx, a dover contribuire economicamente per aiutare l'amico in difficoltà, in perenne difficoltà economica, anche perché perennemente scacciato da qualunque nuovo posto di lavoro come redattore di riviste riusciva a trovare. E fu poi, oltre ovviamente, per esempio, a un articolo importantissimo, che è stato uno dei suoi primi col quale si è fatto riconoscere, sulla questione in Inghilterra, sulla questione degli operai, della salute degli operai e delle condizioni di lavoro degli operai, che mi sembra una perfetta anticipazione di tutto quel filone legato alla medicina dal lavoro, alle lotte di fabbrica per il miglioramento delle condizioni di salute. Ovviamente con l'amico Karl Marx, la stesura del Manifesto Comunista del 1848, che in verità all'epoca non ebbe così, non larga diffusione, ma non così largo seguito, che però ha poi modificato grandemente la storia del secolo dopo, quantomeno, e ovviamente il completamento del Capitale di Marx, che è da lui rivisto e completato, fu infine editato. Anche nel caso di Engels abbiamo un'attività politica di ricerca e anche proprio, come si può dire, sul campo, e in molteplici aspetti, anche con delle in giovanissima età, anche con tentativi di vera e propria ribellione, tutti pagati sempre con esili, prigionie, eccetera. E queste, insomma, queste i protagonisti della storia, le figure che volevamo raccontare. Ora vi lasciamo con Io e te, Carlo Marx dello Stato Sociale, e nella terza parte leggeremo alcuni estratti dei loro scritti per spiegare come vedessero la questione ecologica e ambientale e quantomeno le basi materiali dell'economia e della vita, questi due filosofi.
Che poi arrivo dopo 3 giorni ed esse ormai le va bene per i pomodori gratin, e io ci ho provato a fare di necessità virtù, a unire l'utile col dilettevole, a prendere dischi per comprare fiaschi di vino che comunque non apprezzi. Il pane arriva tardi, il vino non ti piace, c'è un problema di sguardi, un contratto sbagliato con un vizio di forma, tu ti sbatti e non hai niente. Io mi diverto e faccio tardi, in mezzo c'è la terra, il lavoro nei campi, il sudore pagato per la frutta che mangi. Io canto e tu mi salvi la vita, lui raccoglie le mele e tu gli salvi la vita. Lei scende in strada, e tu le salvi la vita, lui muore schiacciato dalle lamiere e non puoi farci niente, forse è per questo che continua a cantare, oh, a fare il deficiente. E non sarò mai un piccolo padre per le tue voglie di conferma. Preferirei fare l'opposto ed essere debole con te. Preferirei stare per ore piangere di felicità. Perché hai capito il sistema che hai imposto, perché hai compreso che non c'è posto per lamentarsi dell'avversità, e solo l'aria ci salverà. Una casa in campagna, una tazza di tè, un letto grande, tutte le mele che vuoi. Io canto e tu mi salvi la vita. Lui raccoglie le mele, tu gli salvi la vita. Lei scende in strada a battere e tu le salvi la vita. Lui muore schiacciato dalle lamiere e non puoi farci niente. Forse è per questo che continuo a cantare, oh, a fare il deficiente.
Bentornati in studio, stavamo parlando di Friedrich Engels e Karl Marx e abbiamo ripercorso molto brevemente e molto sommariamente la loro biografia, alcuni dei loro scritti più importanti, e ci siamo chiesti se ci fosse già nelle loro riflessioni e teorizzazioni una attenzione alla questione ecologica e al rapporto dell'uomo con la natura. Nella sua analisi giovanile, aveva 26 anni, Karl Marx parla dell'alienazione imposta dai rapporti capitalistici di produzione agli esseri umani nei confronti del lavoro e del mondo della natura in questo modo. Le piante, gli animali, le pietre, l'aria, la luce, eccetera, costituiscono una parte della vita umana e dell'umana attività. La natura è il corpo inorganico dell'uomo, precisamente la natura in quanto non è essa stessa corpo umano. Che l'uomo viva della natura vuol dire che la natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante rapporto per non morire. Che la vita fisica e spirituale dell'uomo sia congiunta con la natura non significa altro che la natura è congiunta con se stessa, perché l'uomo è una parte della natura. Il tema qui trattato da Marx è ripreso da Engels, nei suoi scritti, compresi la dialettica della natura del 1976, e per citare appunto Engels, per vedere come anche nel suo amico, diciamo così, nel suo compagno, questa attenzione verso la natura, il rapporto dell'uomo con la natura sia molto importante, leggiamo un altro passo. Non aduliamoci troppo, tuttavia, per la nostra vittoria sulla natura. La natura si vendica di ogni nostra vittoria. Ogni vittoria ha, infatti, in prima istanza, le conseguenze sulle quali aveva fatto segnamento, ma in seconda e in terza istanza ha effetti del tutto diversi, impreveduti, che troppo spesso annullano a loro volta le prime conseguenze. Le popolazioni che sradicavano i boschi in Mesopotamia, in Grecia, nell'Asia Minore e in altre regioni per recuperarsi terreno coltivabile, non pensavano che così facendo creavano le condizioni per l'attuale desolazione di quelle regioni, in quanto sottraevano adesso, estirpando i boschi, i centri di raccolta e di deposito dell'umidità. Gli italiani della regione alpina, nell'utilizzare sul versante sud gli abeti così gelosamente protetti al versante nord, non immaginavano di sottrarre in questo modo alle loro sorgenti alpine, per la maggior parte dell'anno, quell'acqua che tanto più impetuosamente, quindi, si sarebbe precipitata in torrenti al piano durante l'epoca delle piogge. Andando avanti, ad ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura, come un conquistatore domina un popolo straniero soggiogato, che non la dominiamo come chi è estraneo ad essa, ma che noi le apparteniamo con carne, sangue e cervello, e viviamo nel suo grembo. Tutto il nostro dominio sulla natura consiste nella capacità di conoscere le sue leggi e di impiegarle nel modo più appropriato. Il singolo industriale, qui sto saltando dei pezzi, il singolo industriale o commerciante è soddisfatto se vede la merce fabbricata o comprata con l'usuale profittarello e non lo preoccupa quello che in seguito accadrà alla merce al compratore. Lo stesso si dice per gli effetti di tali attività sulla natura. Prendiamo i casi delle piantagioni spagnole a Cuba, che bruciarono completamente i boschi sui pendii e trovarono nella cenere con cime sufficiente per una generazione di piante di caffè altamente remunerative. Cosa importava loro che dopo di ciò le piogge tropicali portassero via l'ormai indifeso humus e lasciassero dietro sé nude rocce? Nell'attuale modo di produzione viene preso prevalentemente in considerazione, sia di fronte alla natura che di fronte alla società, solo il primo, più palpabile risultato. E poi ci si meraviglia ancora che gli effetti più remoti dell'attività rivolta ad un dato scopo siano completamente diversi e per lo più portino allo scopo opposto. Come vediamo, la questione ecologica è del tutto presente in alcuni scritti, ovviamente, di Marx e Hegel, non in tutti, e con questo pensiamo di aver comunque dato uno spunto interessante, e, appunto, rimanendo in tema di spunti su questa puntata, potremmo consigliare di vedere il film Il giovane Marx e Miss Marx, che sono molto interessanti e anche divertenti, insomma, freschi, e di leggere gli scritti di storia dell'ecologia e dell'ambientalismo di altro Novecento, da cui abbiamo preso molte delle informazioni e gli estratti che abbiamo letto. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco, Storia ecologica, resistenza e conflitto, con il sogno di Marx di Gaber.
Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene, con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti compagno, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli, anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente, si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più, o meglio, non conta, sbriciolata. E no, qui mi incazzo, non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia, perché uno dice, allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, i capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta, oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Ehi, allora non sei marxista? Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, è l'imperialismo! L'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo!
Svelto, dai, è l'età, ma svelto, Marx.
Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, eh? Che salute! Me la ricordo io. Una bambina coi padri che fai questo, fai quello. Roba da matti. Una donna autonoma. Va da sé, va da sé. Bisogna fare qualcosa. Tira fuori la sua Laika col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa. Flash, ah, ho capito. Flash è tutto più flash interessante. Flash, ho capito, è tutto più. E il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo. Maledetto, testardo, fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un cinquecentesimo. È una mania, ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi qualcosa, che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.